No, no, è corretto, effettivamente a ridosso degli attentati terroristici del 17 agosto della Rambla già si è iniziato a parlare, diciamo, più che altro dalla parte spagnolista, quanto il fatto fosse importante la presenza di una collaborazione per quello che riguarda le forze dell'ordine, di come Barcellona da sola non ce la può fare, la Catalogna sola non ce la può fare. Quindi si è iniziato già a parlare, diciamo, di indipendenza e referendum quando infatti c'erano ancora dei corpi caldi sulla strada, ed era una cosa che era abbastanza dura, nel senso, in un momento abbastanza tragico era strano vedere che già si parlasse del fatto che i corpi della polizia e Mossos da squadra in realtà non erano stati così bravi come per alcuni altri invece, diciamo, più catalani dicevano, e quindi come era importante la collaborazione con la forza dell'ordine spagnolo e quant'altro. Quindi è una lettura corretta. E la cosa è anche arrivata fino anche ai giornali, nel senso, non so se è arrivata in Italia, però c'è stato un momento in cui si è vista in parte anche una crisi di informativa abbastanza importante, quando il periodico, che è uno dei giornali nazionali abbastanza importante, ha pubblicato una notizia in cui diceva che la CIA aveva informato il Mossos da squadra di un possibile attentato. Poi in realtà si è vista che la cosa puzzava di, non dico montaggio, però di volontà politica di generare un pochettino di caos. Alla fine il documento pubblicato non era il documento ufficiale, c'erano errori ortografici abbastanza gravi. Wikileaks aveva considerato che veramente il documento era stato costruito, fabbricato, e lo stesso Assange aveva richiesto le dimissioni del direttore del giornale, dicendo: non è possibile che il direttore di un giornale pubblichi e firmi una notizia così che in realtà non ha nessuna base giornalistica reale.
Sì, no, qui era arrivato, diciamo, vagamente questa notizia, ma insomma senza, chiaramente per il pubblico italiano, tutta la questione relativa a se fosse giunta alla polizia spagnola o a quella catalana, ma insomma era rimasta un po' così, come del resto è rimasta un po' così anche la risposta che Barcellona ha dato a quel massacro, perché poi, diciamo, le decine di migliaia di persone che sono scese in piazza, che sono state una risposta incredibile, qui purtroppo sono andate un po' en passant. Eppure, diciamo, è stato sono stati grossi cortei, è stata una grossa manifestazione quella nel post, diciamo, strage, no?
C'è, diciamo, una grande risposta su due grossi fronti. Uno è quello, diciamo, antifascista, e l'altro è, diciamo, anti-islamofobo. Una cosa abbastanza importante delle prime manifestazioni è stato che erano le comunità musulmane che manifestavano e dicevano: guardate che anch'io sono catalano, guardate che questo terrorismo colpisce anche me, perché io sono di questa terra, e ora sarà anche più complicato perché ci potrebbe essere un'ondata di islamofobia e di attacchi semplicemente alla mia religione, al mio credo e al fatto che io credo in questa religione. Poi c'è stata anche la grossa risposta istituzionale, in cui addirittura si è presentato il re, si è presentato Rajoy, che ha ricevuto moltissimi fischi perché nella situazione paradossale dello Stato spagnolo è il re una delle persone che finanzia vendendo armi, quindi compie accordi economici, finanziari con paesi come l'Arabia Saudita, che sono in parte finanziatori del terrorismo internazionale, diciamo, di natura islamista, anche se forse la parola non è la più corretta. Quindi anche in questa contraddizione si è visto chiaramente il fatto che dalla parte popolare c'è una grossa volontà di rifiutare anche questa dinamica islamofoba, anche la volontà di criticare le dinamiche economiche e politiche internazionali, era una cosa abbastanza potente. L'altra grossa manifestazione è stata una manifestazione antifascista che ha cercato di distruggere, è effettivamente la manifestazione fatta da Movimento Sociale Repubblicano, Plataforma per Catalunya, i gruppuscoli di destra vari che cercavano di strumentalizzare l'attentato per imporre un discorso d'odio. La manifestazione si è conclusa con 20 manifestanti di estrema destra, più di 300 persone. I Mossos da squadra, con la priorità che avevano, normalmente difendono sempre l'estrema destra per permettergli di manifestarsi in libertà. Quest'anno in questa manifestazione non si sono presentati, quindi molti sono tornati, come si dice qui, a casa un po' caldi, perché hanno preso un po' di mazzate, soprattutto un paio di ragazzini che erano, diciamo, una militanza di base, i soldatini dei gruppuscoli di estrema destra.
La carne da cannone di questi casi.
Esattamente.
Ecco. Senti, e questo diciamo nel fine d'agosto, mettiamola così. Poi siccome gli eventi corrono, in qualche modo il primo ottobre si avvicina ed è scoppiata, cioè è arrivata a un livello ancora più caldo del solito lo scontro politico e la campagna elettorale verso questo primo di ottobre. Intanto, qual è la situazione generale e come si è arrivati a questa grande manifestazione, questo corteo dell'altro ieri, in occasione della Diada, che lo ricordiamo è la festa nazionale catalana, quindi è la festa diciamo nazionale di tutte e tutti coloro che vivono in Catalogna, però poi nei fatti si è trasformato in una grande manifestazione indipendentista.
Sì, beh, diciamo che sono due cose diciamo collegate in parte sì, in parte no, nel senso siamo arrivati ora in questa fase politica e con questa grande manifestazione anche in seguito di quello che è successo giustamente la settimana scorsa, che è stata da parte del Parlamento lo sprint finale di votare la legge per il referendum, convocare il referendum l'1 di ottobre e scegliere il consiglio elettorale, che sono i rappresentanti che superano il controllo, contemporaneamente anche l'approvazione della legge di transitorietà, quindi del traspasso di poteri dallo Stato diciamo spagnolo al ipotetico futuro Stato catalano nel caso in cui vincerà il sì. Dall'altra parte, contemporaneamente si è visto già un inizio di repressione, perché tanto il Tribunale Costituzionale ha annullato queste due leggi, bueno, le ha cautelarmente sospese, e la Fiscalia, che è la procura diciamo dello Stato, ha già iniziato a muovere delle accuse, quindi a investigare e vedere se ci sono gli estremi per un ricorso penale rispetto alla presidentessa Carme Forcadell del Parlamento di Catalogna per disobbedienza e anche malversazione di soldi pubblici per convocare giustamente un referendum. Legato alla Diada, non solo c'è questo sprint finale, ma c'è anche tutto il percorso diciamo degli ultimi 5 anni, da quando in pratica i primi statuti, cioè questo è un po' complicato, lo statuto di autonomia della Catalogna, che è il regolamento che ogni comunità autonoma ha, che permette un pochettino di regolare il funzionamento giuridico del proprio territorio, è stato diciamo fatto, approvato dalla popolazione, ma poi annullato dal Tribunale Costituzionale, e secondo frasi dirette di alcuni personaggi del Partito Socialista Spagnolo ce lo siamo spazzolato, nel senso l'abbiamo ripulito di molte cose, quindi di fronte a uno Stato spagnolo che continuamente dà una negativa a qualunque possibilità di cambio, di maggiore autonomia e maggior indipendenza, non proprio secessione, ma anche solo libertà su alcune gestioni interne del territorio, come l'utilizzo della lingua e quant'altro, si è sempre trovata una negativa dello Stato, quindi ha portato a un processo indipendentista che è diventato sempre più grande. La Diada sì, il giorno diciamo nazionale della Catalogna di tutti e tutti, però le sue radici si fondano nel 1714, quando diciamo la Catalogna torna sotto il dominio borbonico, quindi ha sempre avuto una presenza abbastanza forte di una componente indipendentista, poi è diventata più catalanista negli anni 90-2000, poi ora negli ultimi anni è ritornato fortemente indipendentista. E ieri quello che abbiamo potuto vedere è stata, al di là di una giornata piena di attività e manifestazioni, perché io ne ho seguite 4 e credo che me ne sono persa anche qualcuna, perché ce n'erano veramente molte di molte aree politiche, di molte attività, però fisicamente non potevo stare da tutte le parti. Quello che si è cercato di vedere, quello che si è visto chiaramente, che si è cercato di mostrare da parte della popolazione che ha partecipato, era la volontà di poter votare, di poter decidere il proprio futuro in autonomia di fronte ai continui blocchi dello Stato spagnolo, che non vuole permettere nessuna forma diciamo democratica istituzionale come un ipotetico referendum, anche se non presente nella Costituzione e nelle carte legali, però come simbolo della democrazia la votazione popolare in un referendum è quasi diciamo la base, no? Come concetto.
Ma questo referendum diciamo alla fine diciamo ci si arriverà effettivamente, perché poi appunto molti qua iniziano a dire cioè sì, ma poi a un certo punto si porrà il veto, magari all'ultimo, ecco, è realistico una cosa del genere, oppure insomma sì, le cose sono evolute talmente che non è possibile più porre un freno?
In realtà ora la questione è quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni, nel senso, lo Stato spagnolo sta cercando continuamente di porre dei freni, quindi utilizzando l'apparato giudiziale per bloccare tutte le istituzioni che stanno cercando di spingere a questo referendum. Dall'altra parte però sembra che ci sia una volontà popolare di auto-organizzarsi e di farlo comunque, nel senso, anche se la fiscalia ha detto chiaramente ai funzionari dello Stato, quindi anche dei comuni, ai mossi da squadra, tutt'altro che disobbedire è un atto penale, già credo 300 sindaci dei paesi, di alcuni cittadine della Catalogna hanno già deciso che comunque lo faranno, quindi daranno spazio nelle scuole per poter montare i seggi e poter fare celebrare il referendum. Quindi dobbiamo vedere quello che succederà nei prossimi giorni, perché la situazione apre due possibili scenari. Uno è che non si farà e che anche per parte della sinistra spagnola non sarà possibile, quindi non si farà assolutamente questo referendum. Per invece la visione di molti catalani, indipendentisti o no, perché anche molti sono solo per la libertà del diritto a decidere e la pratica del diritto a decidere, quindi non solo la teoria ma proprio la pratica, stanno cercando di fare il possibile per poterlo celebrare, quindi non lo sappiamo. In realtà entrambi gli scenari sono fattibili, tanto come la non celebrazione del referendum è possibilissima, perché io mi posso immaginare tranquillamente che dopo domani arrivi la Guardia Civile, entri nel Parlamento, anche se sarebbe una cosa abbastanza forte da vedere, come una visione del fate il referendum e poi ci sarà un processo per annullare o discreditare o non dare peso al risultato elettorale reale, anche in funzione dei possibili risultati. Quindi entrambi gli scenari sono abbastanza fattibili. La questione è che ora la palla ce l'ha essenzialmente Madrid e dipende dal Partito Popolare, dal Partito Socialista, dalla Moncloa, decidere cosa vuole fare realmente, se continuare con un processo di giudizializzazione giuridico, esatto, non riuscivo a dirlo, un processo in questo caso per criminalizzare a livello giuridico, o una questione un pochettino più politica, in base ai risultati del referendum, perché anche qui non è chiaro che ci sarà più del 50% delle persone, anche se partiti come Podemos, la declinazione catalana, ha convocato i suoi militanti per dire andate comunque a votare, votate sì, votate no, però comunque siamo democratici e votiamo, quindi facciamo una cosa così. Quindi entrambi gli scenari sono abbastanza fattibili. Qualcuno è più catastrofista e dice finiranno tutti in prigione, non si farà, toglieranno le urne dai seggi, li chiuderanno. Altri dicono lo faranno un po' qui, un po' là, quindi gli toglieranno validità. Altri dicono si farà, poi magari lo accetteranno o non lo accetteranno, dipende dai risultati.
Senti, ma in generale, in questi giorni l'atteggiamento del governo centrale e delle sue diramazioni mediatiche, che poi sappiamo in Spagna forse più che altrove sono direttamente legate al potere politico, o quale è stato, nel senso, stanno pigiando l'acceleratore sull'innalzamento della tensione con la Catalogna, oppure il contrario? Che idea vi siete fatti al riguardo?
La velocità della parte politica è costante, nel senso forse un pochettino più rapida, nel senso ogni 2 per 3 che viene fatta una legge da parte del Parlamento normalmente arrivava al Tribunale Costituzionale un paio di giorni dopo per annullarlo. Nel caso dell'ultima legge del referendum e della transitorietà, il blocco cautelare da parte del Tribunale Costituzionale è arrivato neanche all'indomani, neanche 24 ore dopo, quindi in questo caso qui è un po' più veloce. Le critiche fatte dal Parlamento dello Stato spagnolo avvenivano mentre si stava discutendo la legge che ancora non era stata votata, venendo considerato che era già una vergogna politica, ricordando sempre che questo viene dal Partito Popolare, che ha vergogne politiche a livello di corruzione ne è abbastanza, o vabbè, però questo è un altro tema.
Ricco anche questo.
Come?
Un tema ricco anche questo,
potremmo abbastanza ricco, parlare di tutti i casi di corruzione, legami vari, persone che magicamente muoiono, che sono legate alla trama Gürtel, in cui anche in parte è legato l'attuale presidente dello Stato spagnolo, ma vabbè. A livello mediatico la cosa invece è abbastanza più potente, nel senso che si continua a parlare continuamente del fatto che tutto ciò è una pazzia, che non si può fare, che è illegale, si stanno veramente sprecando litri di inchiostro su questo tema. Ed è una cosa che in realtà ha un leggero aumento e continuerà a aumentare nei prossimi giorni fino all'1 ottobre, che sarà il giorno, diciamo, X in cui si vedranno veramente le cose, se avverrà o no. Abbiamo anche potuto vedere un piccolo aumento della repressione da parte direttamente delle forze dello Stato spagnolo, come la Guardia Civile, che è andata a controllare un paio di come si chiamano, imprentas, sono
tipografie,
esatto, le tipografie, per vedere se avevano stampato il foglietto con il referendum o no, controllando anche dentro il bidone della spazzatura se l'avevano buttati. E giustamente anche l'altro ieri sono andati dentro un giornale che si chiama El Ballenc, che è un giornale catalano, per controllare se lì avessero il materiale delle urne o dei fogli per votare il referendum. Quindi c'è un'accelerazione leggera a livello pratico, e c'è un'accelerazione abbastanza potente a livello comunicativo. Qui essenzialmente ora si sta sempre solo parlando del referendum, buona parte degli altri temi sociali, politici, sono tutti in secondo piano, se non terzo piano.
Sì, è immaginabile anche. Senti, l'ultima domanda che ti volevamo fare, la questione da affrontare, diciamo, oggi, almeno sul manifesto, ma poi l'abbiamo rivista anche altrove, c'era molta attenzione e anche, direi, vero, un po' d'ansia sulle divisioni, vere o presunte, poi questo ce lo direi tu, all'interno della sinistra catalana riguardo il referendum, e in particolare molta apprensione per la sindaca di Barcellona, Ada Colau, che si troverebbe, almeno secondo diversi notisti, diciamo, fra due fuochi, senza sballottolata di qua e di là. Ecco, qual è la situazione da questo punto di vista, considerando che poi la Colau è comunque un personaggio importante non soltanto all'interno della sinistra, ma anche per quanto riguarda le istituzioni, è la sindaca di Barcellona, un ruolo molto importante, e insomma, come si sta comportando e diciamo che atteggiamento sta tenendo nei confronti di questo primo di ottobre prossimo Ventura?
Allora, se mi permette, faccio prima una piccola spiegazione di cos'è la sinistra catalana, perché in realtà c'è abbastanza confusione.
Certo, ti parlo come con i termini che vengono utilizzati, perché poi uno legge il giornale, quindi ecco, io relata refero.
No, assolutamente, non è che sia responsabile tutto, però c'è sempre questa visione del esiste una sinistra catalana. In realtà in Catalogna esistono molte sinistre, nel senso c'è la sinistra indipendentista, anticapitalista della CUP, che non ha nessuna divisione, non ha nessun conflitto, ha una linea politica chiara che è indipendenza, socialismo e femminismo, e lo rivendicano da anni, e questo è. Esiste una sinistra, diciamo, un pochettino più riformista, in parte anche catalanista, di ambito catalano, che storicamente era legata al partito di Iniziativa per Catalunya Verds, che veniva dal PSUC, quindi dal Partito Comunista Catalano, che ora è in una grossa coalizione che si chiama Catalunya Sí que es Pot. È, diciamo, una prova che è stata fatta a livello catalano dopo il risultato elettorale della grande Barcellona in Comú, quindi della grande vittoria di Ada Colau al comune di Barcellona. Dentro quest'area esiste tanto Podem, quindi Podemos catalano, quanto Alternative d'Esquerra, che è un altro partito legato a Esquerda Unita più che altro, quindi, e Iniciativa, quindi sono tre partiti diversi dentro quest'area politica a livello della Generalitat. Questi hanno forti legami con tutto il progetto, diciamo, dell'area che qui viene denominata dei As Comuns, perché Barcellona in comune, un paese in comune, l'area del comune, quindi Ada Colau, sinistra alternativa, quant'altro. Poi esiste anche la sinistra del Partito Socialista Catalano, che è un'altra tipologia di sinistra, ma vabbè. Quindi dentro quest'area del Comuns si stanno generando una serie di fratture. Una l'abbiamo vista direttamente nel Parlamento catalano giovedì scorso, quando anche se hanno delle aree plurali e punti di vista differenti sul referendum, il portavoce di Iniziativa, Joan Coscubiela, non ha lasciato parlare i propri compagni di partito, anche se loro avevano richiesto chiaramente di poter fare un'intervenzione un po' differente rispetto a quella del portavoce, perché avevano delle divergenze di opinioni. Quindi già si vede una rottura tra Iniziativa e Podem. Dall'altra parte poi c'è il posizionamento fortemente tatticista di Ada Colau, che in campagna elettorale criticava fortemente Convergència i Unió, allora Convergència i Unió, che ora si chiama PDeCAT, considerandoli come dei borghesi, e che essenzialmente loro avrebbero fatto molto di più per l'autodeterminazione della Catalogna e per poter votare. La cosa era molto bella a livello di parole. Poi quando ora il governo della Generalitat gli ha detto: allora Colau, sei disposta a mettere le scuole, mettere i seggi a Barcellona? La risposta è stata una sì però no, nel senso, sono disposto a livello teorico a farlo, però visto che c'è la minaccia per i funzionari da parte dello Stato spagnolo non voglio assolutamente metterli in pericolo, quindi parliamo e troviamo una soluzione. Questo è un posizionamento abbastanza un po' tatticista della: non voglio fare qualcosa che potrebbe togliermi una parte della mia base di votanti, che non sono assolutamente indipendentisti, anche perché l'area comune, quello che sta facendo, siccome con Podemos, è mangiare al piede dei votanti disillusi del Partito Socialista, quindi questi sono chiaramente non indipendentisti. Fare una mossa a favore della coalizione indipendentista sicuramente ricorrerebbe un po' di votanti, quindi è un calcolo fortemente legato al potere, che la sta anche posizionando in un modo totalmente contraddittorio rispetto a quello che aveva detto in campagna elettorale. Il problema è che ci si è ficcata da sola, nel senso, è stata lei a fare queste stesse intervenzioni in campagna elettorale dicendo che avrebbe fatto molto di più di Convergenza Unione, e ora si trova invece in una situazione che è contraria, che chi sta facendo di più è Convergenza Unione, quindi il partito del centro liberale rispetto a un partito di sinistra che rivendica da tempo il diritto a decidere del popolo catalano. Quindi questa è la situazione. Sono calcoli che sto facendo per cercare di capire come muoversi, probabilmente fino all'ultimo non dirà qualcosa in funzione di come andranno le cose, per cercare di non perdere, come si dice da noi al nord, i calerini. Non trovo un modo migliore per dirlo, tra questa la questione, semplicemente non entrare in conflitto su questa cosa per non perdere potere.
Senti, è una situazione di confusione che peraltro poi non è esclusiva della sinistra catalana, fra virgolette, perché poi per esempio abbiamo visionato un po' quelle che sono state le prese di posizione della le istanze confindustriali, chiamiamole così, catalane. Per esempio, da quello che abbiamo capito, sembrerebbero essere non particolarmente calorose nei confronti di una possibile Catalogna indipendente. Insomma, c'è un rimescolamento molto forte e generale.
Ma in realtà sì, però in realtà sono delle situazioni che sono più che altro legato al discorso egemonico che si è riuscito a imporre, nel senso, in parte quando è arrivata la sinistra dei cambi è riuscita a imporre il discorso del processo indipendentista, visto che è spinto da un partito liberale, è essenzialmente un partito spinto dalla borghesia catalana, cosa che non è vera, perché diciamo, se prendiamo la banca, prendiamo la patronale catalana, prendiamo i più grossi ricchi, questi sono sempre stati franchisti, sono sempre stati legati al PP, neanche votavano, quindi Convergenza non gli interessava poco. E hanno fatto anche dichiarazioni, Fomento del Treball, che è la patronale catalana equivalente al Confindustria in Catalogna, ha detto indipendenza no grazie. E dall'altra parte il discorso imposto è: noi siamo di sinistra e noi faremo di più per l'indipendenza e l'autodeterminazione. Poi quello che si è visto in realtà è che c'è una divisione tra una difesa teorica, che viene anche un pochettino da un'eredità del Partito Comunista Spagnolo, dell'autodeterminazione, e una difesa pratica. Quindi chi veramente vuole fare qualcosa per l'autodeterminazione? Quindi si è un po' ribaltato questo discorso, però in realtà era sempre stato così, nel senso, iniziativa, scelta alternativa, Vido Podemos, lo stesso Julio Iglesias ieri ha detto: se volete più sovranità per la Catalogna, quello che dovete fare è cacciare il PP dalla Spagna. Che è un altro modo per dire che non si è capito quanto un processo di autodeterminazione non deve fare queste cose qui, non ha nessun motivo, e oltretutto non c'è nessuno scenario in breve e corto termine per poterlo portare avanti, perché i numeri a livello politico di votanti sono quelli che sono. Quindi in realtà questi partiti di sinistra, che hanno sempre difeso a livello teorico l'autodeterminazione, non hanno nessuna volontà, o almeno sembra stiano dimostrando di non avere nessuna volontà di difendere un processo di autodeterminazione a livello pratico. E dall'altra parte la borghesia catalana assolutamente è contraria a questa cosa qui, perché lo vede come una perdita economica, quindi non c'è un interesse. Ed è una cosa molto interessante, perché in buona parte dei discorsi fatti dalla sinistra catalana, che sempre comprende l'area de Comuns, da Colau e quant'altro, sembrava che fossero effettivamente i veri rivoluzionari con un progetto di cambio, di rottura, che poi in realtà su quest'ambito qui concretamente, sulla questione nazionale, non ha, tutt'altro, è abbastanza conservativa.
Bene, Victor, ti ringraziamo perché insomma in questa situazione molto complessa, diciamo, riesci in qualche modo a darci sempre delle coordinate di comprensione. E da qui, diciamo, dall'indomani della Diada fino al 1 ottobre, per concludere, ci saranno altri momenti particolari oppure la campagna elettorale, diciamo, farà il suo corso, il suo climax ascendente fino al 30 settembre e poi ci saranno le elezioni? Come funziona?
Programmato non c'è nulla, nel senso, in teoria ora fino al 1 ottobre non c'è niente, si tratterà semplicemente di vedere chi metterà i seggi, se il comune di Barcellona deciderà di metterlo, e poi montare, diciamo, tutta la macchina Borchia Burattini per fare la votazione al referendum. Questo è quello che c'è nel calendario, non sappiamo quello che potrebbe succedere, nel senso, certo. Questa è l'incognita principale, potrebbero succedere tantissime cose, quindi sconvolgere questo stesso calendario e vedere un attimo com'è. Ora la situazione è abbastanza stabile perché a livello legale già è stato costruito e costituito, il fatto che ci sarà un referendum che è stato convocato e che, se vince il sì in questo referendum, ci sarà uno spostamento di poteri dallo Stato spagnolo alla Catalogna, quindi ora questo è quello che è stato messo. Ora vedremo come si svolgeranno queste cose, però non, a livello di calendario non c'è nulla chiaro.
Va bene, speriamo che molte cose non succedano, incrociando le dita come sempre in questi casi. E che dire, ti ringraziamo. A questo punto, se non succede niente di quello che non deve succedere, ci aggiorniamo a questo punto per la vigilia del referendum e poi insomma avremo modo di riparlarne e capiremo se sarai cittadino di un nuovo stato oppure no.
Lo vedremo.
Sì. Comunque diciamolo, sottolineiamo che non è che se vince il sì il referendum del 1 ottobre, il 2 ottobre c'è la Repubblica Catalana, ecco, questo perché c'è
qualcuno ci sarà un momento di transizione, anche se comunque ci, diciamo, una cosa interessante è la volontà di fare un processo costituente, quindi non è chiusa come sarà la Repubblica Catalana. Ora sono stati messi, diciamo, dei minimi, poi la volontà è fare un processo costituente partecipato e popolare per poter fare una costituzione catalana e quindi stabilire un paese. Già dalla base ci sono delle parti interessanti, tipo la cittadinanza, nel senso che si potrebbe avere la cittadinanza catalana e spagnola contemporaneamente, o catalana e italiana, quindi anche persone straniere che vivono solo da 5 anni nel territorio catalano potrebbero accedere alla cittadinanza. Quindi c'è qualche piccola apertura anche sulla questione dei diritti delle persone straniere in questa terra, che potrebbero essere, diciamo, più accolte senza perdere, diciamo, buona parte della cittadinanza e della propria eredità. Quindi cose positive ci sono, vedremo come sarà il 2 ottobre, eccetera, eccetera. È tutta una storia molto aperta.
Eh sì, molto aperta e molto lunga. Va bene. Sì. Victor, grazie mille, un abbraccio e allora risentirci al più tardi fra un paio di settimane.
A presto. Un abbraccio.
Ciao.
A presto. Ciao, ciao.